La storia in podcast di Focus.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Concludiamo questa seconda rassegna dei gerarchi nazisti, oggetto di analisi criminologica e storiografica nel mio saggio storico Il profilo criminologico dei gerarchi nazisti, con una delle figure più bieche, più turpi e dal tempo stesso più brutali, sadiche, feroci e spietate, Hans Frank, il boia di Cracovia, la brutalità incarnata. Frank rappresenta effettivamente, in una pletora di figuri sinistri e criminali, la brutalità fatta persona. Come scrivo nelle prime righe del capitolo dedicato a lui, Frank è un soggetto tetragono, brutale, di modesto intelletto, dotato soltanto di una raffazzonata ed approssimativa dottrina giuridica dai contenuti quasi surreali. In uno stato normale non avrebbe potuto svolgere nessuna mansione nella macchina del potere, nemmeno la più elementare. Soltanto nel Terzo Reich assurge a dignità e a ruolo che era follia sperare, la mediocrità incarnata. E anche lui, uno dei gerarchi alla corte del Führer, uno degli adulatori più feroci, più crudeli, vive, lo vedremo, come un satrapo orientale dopo una prima fase di un'esistenza abbastanza scialba, compie delle nefandezze senza pari nel governatorato generale, quindi nel territorio della Polonia a lui sottoposto, e passerà per questo motivo alla storia come uno dei peggiori criminali del Novecento. Chi è Hans Frank? Hans Frank nasce all'inizio del secolo, all'inizio del XX secolo. La sua è una famiglia borghese, il padre è un avvocato, lo sarà anche lui. Solo che non sarà mai un, anche prima dell'avvento del nazismo e quindi dell'abbraccio fatale con Hitler, non sarà mai un avvocato di grido, ma soltanto un leguleio mediocre, e la magna pars della sua attività forense sarà riservata, dedicata alla difesa, al patrocinio delle tante, innumerevoli, enormi malefatte del Partito Nazionalsocialista. Basti pensare, ecco, dei dati che rappresenterà il partito nazista: 2400 volte, soltanto Hitler sarà difeso da lui 150 volte, quindi è questo il suo ambito quasi esclusivo. L'avvocato, ecco, è proprio il caso di dirlo, del diavolo. Si ritiene un giurista sopraffine, un grande giureconsulto, non lo è molto mediocre anche dal punto di vista della dottrina, e qui c'è una delle sue tante contraddizioni, esalta la figura e il ruolo del giurista, mentre sa che Hitler la avversa profondamente, ferocemente, odia i giuristi, odia gli avvocati, odia tutto ciò che sa di diritto. Ciò nonostante, lui entra Frank nel Partito Nazionalsocialista, avrà delle difficoltà iniziali, addirittura si dimette e poi rientra, dopodiché entra definitivamente a pieno titolo. Nel frattempo conosce Brigitte Eves, una donna seducente che lavora nel Parlamento di Monaco, è fortemente autoritaria, i due si innamorano, si sposano il 2 aprile 1925. Comincia la carriera di Frank, nel 1933 assume l'importante incarico di ministro della giustizia della Baviera, poi commissario del Reich per il coordinamento della giustizia nell'Under, e di lì a poco anche lui coronerà tutti i suoi desideri arrivando ai vertici del sinistro cursus honorum. Si trova molte volte in difficoltà a perorare la causa persa della utilità dei giuristi, dei dottori del diritto, mentre Hitler bandisce una crociata contro queste figure, addirittura in un contrasto con il suo capo, con il suo monarca assoluto, si defilerà in molte occasioni, cercherà di evitare lo scontro, più in là da governatore generale, più volte si dimetterà, però alla fine Hitler ha bisogno di Frank, della sua brutalità, della sua mediocrità, e quindi lo conserva nei suoi ruoli, nella sua posizione, nel suo posto.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir.
È un soggetto particolarissimo, un soggetto rozzo già dall'aspetto, che ostenta sempre un ghigno mefistofelico satanico, quasi lombrosianamente ad ostentare quella che è la sua vera natura di essere crudele, a metà fra un Ezzelino da Romano e un Cesare Borgia. Ad un certo punto, ecco, arriva per lui la grande investitura e viene nominato governatore generale. Si trasferisce nello splendido castello di Babel in Cracovia e da quel momento diventerà un satrapo assoluto, un signore rinascimentale. Ci sarà una scissione nella vita di Frank, nel senso che lui sarà sempre più autorecluso in questo splendido sontuoso maniero di cui ha requisito un'ala e l'ha rimodernata con spazio, con lusso, con ricchezza, vive con una servitù sterminata negli agi e con ozi di vario tipo, bevendo vini francesi costosissimi e mangiando caviale. E quindi questo è un lato di Frank, addirittura un lato che gli consente di curare una delle sue passioni, che è la musica. Quindi si concede anche la possibilità di essere un, secondo lui, un musicista sopraffine. Dall'altro lato invece la realtà esterna è una realtà esterna quasi apocalittica. La gente muore letteralmente di fame, i marciapiedi del governato generale delle città principali come Varsavia e Cracovia sono coperti da cadaveri di poveri esseri umani che non hanno più nemmeno le fattezze fisiche dell'essere umano, ormai ridotti a pelle e ossa, consunti dagli nervi e dalle malattie. Quelli che non muoiono in questo modo vengono sterminati senza pietà con un'azione brutale ma efficiente al tempo stesso. Quindi è qualcosa di particolarmente feroce che produce la natura malvagia e completamente amorale di Frank. Ci sarà quasi una perversa e sinistra competizione con Heydrich, che è il governatore di altra zona dell'Europa, peraltro attigua a quella di Frank, solo che va detto che comunque Heydrich ha una sua linea d'azione che presenta qualche forma di precisione, di meticolosità, di ordine, seppure naturalmente intrinsecamente ed estrinsecamente criminale, cosa che non è invece per Frank, il quale anche nello sterminio è rozzo. Non cerca nemmeno di camuffare, di ovattare il genocidio che compie e la sicuramente azione di sterminio nei confronti delle minoranze, degli Unterschen e quindi soprattutto degli ebrei. È accanitamente antisemita e non ne fa un mistero, particolarmente nei suoi scritti. Si legge di questa sua azione, di questa sua idea che lo pervade. Quindi è il sovrano rinascimentale trasportato per azione di una crudele macchina del tempo nel XX secolo nel governatorato generale. Ci saranno, come al solito, anche dei contrasti con altre figure nere del nazionalsocialismo. Pensiamo all'Obergruppenführer Kruger, che opera nella stessa zona, il quale, pur essendo formalmente sottoposto a Frank, invece è un soggetto che lo sopravanza, però è protetto da Himmler, quindi non può più di tanto agire e deve tollerare questa invasione di campo criminosa da parte di Kruger, lo stesso Frank. Ad un certo punto si verifica un contrasto fra i due e Frank perde sempre più colpi, perde terreno, credibilità nei confronti del Führer, si teme quasi che possa, nell'ambito dei seguaci di Frank, della cerchia dei lacchè, dei servi della sua corte rinascimentale, si teme quasi che possa essere defenestrato all'improvviso uno dei tanti colpi di testa, soprattutto di scena, da parte del Führer, il Hitler sceglie, predilige, preferisce Frank a Kruger, quindi liquida Kruger e conserva al suo posto il boia di Cracovia. Naturalmente Hitler non lo fa a caso, ma ci sono delle motivazioni che lo sorreggono. La prima è che Frank pende letteralmente dalle sue labbra. La seconda è che ha dei margini di manovra molto più ampi e che gli consentono di compiere lo sterminio, l'azione genocidaria di Hitler in un modo molto molto più ampio e più esteso.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund.
Quindi la caratteristica di Hans Frank è la sua crudeltà, una crudeltà estrema. Ad un certo punto la guerra volge al termine, il Terzo Reich sta sprofondando nell'inferno dal quale è emerso e Frank capisce che a quel punto ci sono pochi margini per lui. Alla fine, il 17 gennaio 1945, ammaina la bandiera con la svastica sul palazzo del governatorato a Cracovia e scappa. Scappa in un modo sconcio, come i sorci abbandonano la nave quando sta affondando. Poi commette un errore devastante, si rifugia in una sua tenuta in Baviera e lì è uno sbaglio colossale, viene individuato e tratto in arresto dagli alleati che nel frattempo sono arrivati a Berlino. È il 4 maggio del 1945. Frank è talmente ottuso, talmente privo di ogni astuzia e di scaltrezza positiva, ma soltanto di odio nei confronti del nemico, da conservare tutto l'archivio delle sue nefandezze criminali, l'archivio che servirà da solo per inchiodarlo alle sue responsabilità a Norimberga. A Norimberga, durante i mesi del processo, avrà un comportamento altalenante, ci saranno addirittura dei momenti in cui biasimerà Hitler e poi di nuovo a fasi alterne lo esalterà, quindi ha un comportamento un po' così a corrente alternata. In ogni caso, viene per lui il giorno del Re d'Arazione, il 16 ottobre 1946, anche lui viene impiccato. I documenti che ha lasciato sono di una crudeltà spaventosa, sono semplicemente terrifici. Si tenga conto che alla fine del 42 l'85% degli ebrei presenti nel governatorato generale è stata uccisa, è stata sterminata, così come Hitler voleva. Quindi in questo è stato un esecutore malvagiamente magistrale. A questo punto non si può che concludere con il suo profilo criminologico che si definisce già con la frase l'incarnazione dell'uomo brutale. È feroce, è spietato, è violento. L'essere spietato è una costante di fondo della sua personalità, nonostante le sue contraddizioni, è lineare nella sua azione genocidiaria. Non è in grado di relazionarsi con nessuno e, se vogliamo, non, nemmeno con la famiglia, non avrà veri rapporti nemmeno con i figli, con la moglie, e la sua personalità, il suo essere sociopatico estremo che lo porta a non riuscire a relazionarsi con nessuno. L'unico leitmotiv è lo sterminio degli ebrei, il genocidio, attuare quanto Hitler ordina. Del resto non è in grado di elaborare, di concepire un pensiero proprio e quindi si avvale di un pensiero già strutturato, già concepito per quanto derivante, tra l'altro confacente alle sue ideazioni aberranti, che è quello di Hitler. Considera gli altri esseri in modo non soggettivo ma oggettivo, vale a dire li considera degli oggetti deumanizzati, depersonalizzati, e quella legge, quei diritti che lui ogni tanto vanta, di cui ogni tanto professa la validità sempiterna, per lui non valgono niente, sono carta straccia. L'importante è l'affermazione della supremazia e il compimento dell'ordine di soppressione di vite umane, quindi la sua azione è soltanto un'azione votata al massacro. Di fondo e al fondo, Hans Frank è un essere estremamente mediocre, di una mediocrità sconcertante. È un soggetto privo di intelligenza, l'unica sua attitudine è quella di eseguire ordini, è privo totalmente di coscienza e di essere spietato, molto probabilmente in alcuni parossismi, di essere ancora più spietato del suo profeta maledetto Adolf Hitler.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.